Il Fatto Quotidiano. Finlandia. Nel nuovo governo più donne che uomini. Sono 11 su 19 ministri. E qui c'è la foto anche del nuovo governo in Finlandia e sono la maggioranza donne, è vero. Pochi uomini, sì.
Ah, tutte donne e qualche uomo. La premier si chiama Antti Rinne. Rinne, una donna. Guiderà una coalizione che comprende il partito di centro, i verdi di sinistra, il partito popolare, chi ne ha più ne metta, eccetera, eccetera.
Allora, Giuseppe, questo cosa significa? Perché c'è qualcosa di sbagliato se in un governo sono più donne? Lo so che siamo abituati più agli uomini e questa è una cosa nuova, però c'è qualcosa di sbagliato? Perché lo mettiamo in radio?
Molto sbagliato. Un governo delle donne non è scritturale.
Ma
perché
scritturale.
Di scritturale questo non c'hanno niente, però stanno sprofondando più profondo. Qui con la scusa dell'eguaglianza, donne e uomini, pari opportunità, eccetera, eccetera, che obbligano a votare donne. Cioè adesso non esiste l'eguaglianza, no? Non esiste. I musulmani vengono qui da voi. E vogliono l'eguaglianza con gli europei, ma no, non c'è eguaglianza con gli europei, prenderanno il controllo.
Questi non sono
musulmani.
Cosa
dicevi, che il primo ministro Antti Rinne è un uomo? Ok, è un uomo, d'accordo. E però la maggioranza dei ministri sono donne,
sì.
E non ci siamo. Praticamente tra donne, gay, trans, nei governi di Scandinavia e tanti altri governi d'Occidente di oggi, gli uomini, di uomini che siano veramente uomini, va bene, con la U maiuscola, ormai ne sono rimasti pochi, come loro, i veri uomini. E tu, ho visto qualche testimonianza della televisione, tutti fanno a gara, tutti gli uomini che non sono gay, a gara a difendere i gay. Le donne che non sono lesbiche, a gara a difendere le lesbiche. Dico, ma caspita,
sì,
ma questo
sì,
qui
sì,
è
sì.
Nuovo, capisco che il cattolicesimo è crollato, ma questo è il nuovo cattolicesimo, è la nuova, il Papa che lui non giudica, lui Pilato, si lava le mani, lui... Cioè praticamente, guarda, vai Isaia 3,12 per cortesia, comincia dove dice il mio popolo.
Isaia
3,12.
12.
Il mio popolo?
Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui.
Delle donne dominano su di lui.
Mamma mia.
Questa è una maledizione quando le donne dominano. Perché? Perché non sono chiamate a dominare.
No.
Quello è il posto dell'uomo.
Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare.
Va bene, profezia adempita, ci siamo, il tempo è adesso, il tempo della fine. Le donne dominano. In Isaia 3,12, 700 avanti Cristo, va bene, Dio disse questo come a modo di maledizione. Donne dominano su di te, cioè anche i bambini. I bambini di oggi tiranneggiano i loro genitori. I genitori dei quali Dio dice invece che ai quali dovrebbero sottomettersi, onorare i genitori, invece oggi li tiranneggiano.
È vero.
Voglio lo smartphone, voglio la moto, voglio, io ho il diritto, oh, calma. I doveri? E i doveri dove sono? Telefono non te lo compro, qui c'è un telefono di 10 anni fa, se ti piace, se no fai a meno. Well, lo smartphone così quando mangiamo invece guardare i genitori, saliti di texting. Oh, niente, a casa mia gli smartphone non entrano. Li usiamo qualcuno per la radio, ciao, arrivederci. Ma i bambini, smartphone, niente qua, ciao. O così o così. Qui si costruisce l'arca di Noè. Se non ti piace,
amen.
Costruiamo finché sei qua.
Amen.
Ci vorranno 120 anni, ci ha messo 120 anni Noè a costruire. 120 anni si costruisce l'arca.
Grazie Gesù.
E quindi oggi i bambini tiranneggiano, sono dei tirani, degli oppressori, sono dei tirannosauri, creati in creazione del mondo, ma il figlio cristiano no. E poi le donne, tante donne guidano la casa, le donne guidano la famiglia, ci sono situazioni che la donna guida casa, famiglia, la donna guida il matrimonio, oggi si usa. La donna usa autorità sul marito e adesso anche autorità nei governi nazionali. I risultati si vedono. Dimmi.
La mia mamma voleva dominare, fare che il mio padre si sottomette a lei, hanno divorziato.
Perché tua madre è una delle responsabili della scuola, è un pezzo grosso, lei insegnante, va a casa, trattava il marito come, come uno studente.
Sì.
Cosa è successo? Divorzio?
Divorzio?
Subito.
Subito?
Lei dice, quello non capisce niente, mi sposo di nuovo, dice, che furba che sono. E si è sposata di nuovo, che è successo?
È divorziata di nuovo.
Divorziata di nuovo. E adesso fa clausura.
E adesso dice, sono stata io, con la mia attitudine di dominare sul marito, che ho distrutto il mio matrimonio,
perché?
Ho distrutto a te, a me.
Perché ora. Adesso è cristiana, finalmente, sì. Meglio tardi che mai. E dice così.
Sì. Amen.
Quindi donne, per cortesia, Achtung, addrizzare le orecchie. Le donne non sono il capofamiglia.
No.
Adesso si usa, la donna può usare il suo cognome e non quello del marito. Allora, ciao, che ti sposi da fare?
Mm-hmm.
Il matrimonio esiste perché l'ha inventato Dio. E Dio ha detto il capofamiglia è il marito, non la moglie. Se non ti piace così, non ti sposare. E se ti sposi, ti sposerà come una pagana. E povero disgraziato quel marito che si sottomette a te. Va bene? Quindi queste mogli vogliono dominare tutto, queste mogli femministe. Okay. Quindi adesso governano le nazioni, per esempio ci sono donne che guidano, per esempio c'è la prima ministra uscente dalla Gran Bretagna, era May, e Merkel che abbiamo, chi è il più grande politico d'Europa? Merkel e così via. Mogherini è la più grande,
è vero,
donna.
Sì.
Cioè, donne di cui ci sarebbe una lista lunghissima.
Tante, sì.
Va bene, e quindi i governi del mondo sono spesso nelle mani di donne o di uomini donna. Quali sono gli uomini donna? I gay, i froci, gli omosessuali, va bene, quelli che non capiscono la differenza tra davanti e dietro, sono uomini donna e i risultati si vedono.
Ma diciamo, le femministe oggi ti dicono, ti direbbero che le donne hanno le stesse capacità di leader, di guidare, di essere in un governo come gli uomini. Possono fare lo stesso lavoro intellettualmente, quindi perché le donne non possono essere nei governi?
A parte il fatto che non è vero che la donna è uguale all'uomo in tutte le mansioni, così come l'uomo non è uguale alla donna. L'uomo non sarebbe bravo in casa a fare le cose che fa la moglie, a curare i bambini, eccetera, va bene. Non c'è l'eguaglianza nel regno di Dio, però ci sono tantissime cose, per esempio guidare un governo politico, guidare un aereo, eccetera, che la donna può fare tanto come l'uomo, e la donna potrebbe essere il capofamiglia, la donna potrebbe essere il primo ministro, la donna potrebbe essere il presidente, la donna potrebbe.
Allora?
E allora Dio ha messo una maledizione sulle donne.
Però in Cristo la maledizione.
Nel giardino dell'Eden, tu hai ascoltato il diavolo, Eva, e allora per questo tu sarai sottomessa all'uomo, perché l'uomo non è stato ingannato dal diavolo, è stato ingannato dalla donna. Quindi Dio ha messo una graduatoria. Tu, Dio donna, hai ascoltato il diavolo e ti sottometti all'uomo. Tu hai ingannato tuo marito, ti sottometterai a lui. E tu, fessacchiotto Adamo, che ti sei fatto imbrogliare dalla moglie, ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte. Seminerai, ma il terreno non ti produrrà molto. Quindi tutte maledizione su entrambi, maledizione che è stata poi tolta
in Cristo.
Gesù Cristo.
Infatti non è più valida.
Oh, e adesso non è più valida questa.
Ma allora una donna può governare?
No.
No,
non in casa.
Okay.
Non in casa.
No, in casa no.
In casa no. Governo è un'altra storia a parte. Però queste donne non sono cristiane, non potrebbero governare.
Okay,
cioè in Cristo puoi governare, dice Galati 3:28,
okay.
Non ce n'è maschio né femmina in Cristo Gesù, in Cristo puoi governare, in Cristo, ma queste donne sono lesbiche, come fanno a governare in Cristo? Quindi io ti parlo come cristiano, io non riconosco queste donne come leader perché non sono cristiane. In Cristo c'è Febe, Romani 16 verso 1, era la pastoressa di una chiesa, c'è Deborah che con la sua fede in Cristo che sarebbe venuto, lei era la giudice di Israele, c'è Ruth, Esther, sono donne grandissime nella Bibbia, Dio le fa, capito? Maria, la madre di Gesù, una grande donna, però in Cristo.
Allora, quello è il punto.
Atti capitolo 2, negli ultimi tempi verserò il mio spirito e i miei figli maschili e le mie figlie femminili profetizzeranno, quindi le donne possono profetizzare, possono essere sacerdotesse, tutto.
Mm-hmm.
Però gli islamici non le fanno non permettono alla donna di essere uguale all'uomo. Gli islamici cattolici come il Papa neanche, non possono essere sacerdotesse. Capisci? Quindi islamici di qua e cattolici gerarchia di là si possono stringere la mano, sono tutte e due fuori binario. Arriva Cristo e dice la donna e l'uomo sono uguali in me. Però attenzione, perché dico che la donna non può governare la casa, neanche se è cristiana?
Perché è scritto nel Nuovo Testamento.
Perché in casa la donna, anche se è cristiana, non può governare.
Perché quello non è la cosa spirituale, quelle sono cose materiali.
Perché vai da 1 Timoteo 2, per cortesia.
Comunque, su queste donne in Finlandia, nel governo, dici che non dovrebbero governare perché non sono in Cristo e quindi sono ancora sotto la maledizione, devono essere sottomesse agli uomini, perché se sarebbero in Cristo potrebbero governare, però secondo le leggi del Vangelo, cosa che non fanno.
Poi leggeremo più tardi magari 1 Timoteo 2. Guarda, voglio dire qualcos'altro prima. Cioè, l'uomo è chiamato da Dio a guidare. Mm-hmm. A guidare dove? Guidare verso Dio, la sua sposa, i figli. Lo capisci? L'uomo è chiamato a guidare i figli, la sposa è chiamato a guidare in politica, è chiamato a guidare la nazione. Nella Bibbia l'uomo rappresenta la forza,
sì.
L'uomo rappresenta la difesa, il guerriero, il difensore della sua donna, della famiglia, della sua nazione. L'uomo è il difensore,
amen.
Non la donna.
Amen.
Ma anche la storia lo ha insegnato, ma tranne qualche eccezione rarissima, va bene? È sempre gli uomini che hanno, sempre un Alessandro il Grande, un Carlo Magno, insomma, sempre gli uomini che guidano le guerre, che guidano le nazioni. Solamente adesso questa storia che gli uomini sono diventati tutti froci, tutti omosessuali, quelli che sono pro-omosessuali. Quando dico tutti, dico in senso figurato, dico in maggioranza. Per sbaglio ho ascoltato la RAI, così, ma roba, sono tutti lei difende omosessuali. Quindi sembra quasi che tutti, sembra, ci sono naturalmente i cristiani veri che non lo fanno. Ma da che mondo è mondo le donne non hanno mai vinto guerre contro gli uomini. Non c'è stato un esercito di donne che ha vinto un esercito di uomini. Perché non è il piano di Dio adesso.
È vero, sì.
Va bene, perché la donna non c'ha la benedizione di guidare, ma deve imparare la scuola di seguire fino a che arriva a Cristo. D'accordo? Quindi, tranne isolate eccezioni, per esempio Giovanna d'Arco, mi viene in mente Giovanna d'Arco, è solamente perché gli uomini del suo tempo avevano abbandonato Dio e Dio li ha voluti umiliare usando una donna per bloccare gli anticristo inglesi che stavano invadendo la Francia, allora Francia cristiana, non anticristo come oggi. E quindi Dio usa una donna per umiliare gli uomini. Nella Bibbia Dio fa lo stesso con un'altra donna che si chiama Yael. E la profetessa Deborah, un'altra donna di Dio, eccezione, nonostante era la giudice di Israele, la guida di Dio, Dio non chiama Deborah a combattere contro il nemico, che quel tempo era Sisera, ok? Capitano, aveva 900 carri da guerra di ferro, carri di ferro, che torturavano Israele, tormentavano. Però Dio dice a Deborah di inviare un uomo a combattere. Deborah non va, è una donna, non va a guidare gli uomini, non è il suo posto. E allora Deborah va da Barak. Però Barak esita, dubita Barak. E allora Dio cosa fa? Deve usare un'altra donna per umiliare Barak. Va bene? Usa un'altra donna, appunto Yael. Cosa fa Yael? Uccide il nemico Sisera. E Deborah gli dice a Barak, perché tu hai mormorato, dubitato così, allora Dio ti umilierà e userà una donna per uccidere Sisera, il nemico di Israele. Quindi, ed essendo Yael, una donna, quella che avrebbe ucciso Sisera, Baracca sconfigge l'esercito di Sisera, però Yael uccide Sisera, però Yael è una donna, non può combattere con Sisera. Va bene? A meno che è per un miracolo, però
sì,
Dio
sì,
in
sì.
Questo caso cammina normale. Quindi non potendo competere con Sisera, un capitano nemico, valoroso, allora cosa fa? Costretto a ucciderlo, sì, però con l'inganno, lo inganna e poi lo uccide. Va bene? Quindi cosa fa Yael? Lo attira nella sua tenda, lei era sposata con marito, però era sola in quel momento, lo attira nella sua tenda a Sisera, che scappava davanti a Barak. L'esercito di Sisera sconfitto. si imbatte in Yael e Yael, cosa fa Yael o Yael? Gli offre da mangiare, da dormire e mentre dorme, ospite di lei nella sua tenda, gli pianta un piolo sulla testa con un martello mentre dorme. Dolce, 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 dolce fanciulla, eh? Attenzione a queste fanciulle. E questo mostra come Dio, a differenza delle religioni troppo pie, pusillanimi di oggi, Dio, quando è necessario, non va per il sottile, va al sodo, e qui vediamo che usa Yael, un martello e un chiodo, e gli sfonda la tempia, mentre questo dorme.
Ok, allora...
Va bene, leggere Giudici, capitolo 4 e 5, studiate tutta la storia, controllate per cortesia.
Sì, ma allora vediamo che le donne non combattono, per esempio, nelle guerre, come fanno gli uomini, però anche le donne possono arrivare ai stessi risultati con altri metodi come gli uomini. Quindi sono... They're just as efficient as men, or...
As efficient?
No?
Quindi tu dici che le donne possono essere altrettanto efficienti come
sì.
gli uomini.
Quindi le femministe ti direbbero, vedi, una donna può fare lo stesso lavoro di un uomo.
Sì, può farlo, ma Dio gli ha tolto questo privilegio. E per cui quando la donna tenta non riesce, tranne se è unta da Dio, come appunto in Cristo Gesù, allora sì, si è uguale all'uomo in Cristo Gesù, va bene? Quindi nelle cose spirituali, profetizzare, evangelizzare, salvare anime, guarire gli infermi, cacciare i demoni, puoi fare uguale al marito.
Perché quello è per Gesù, per la gloria
per
di
Gesù.
Dio, in Cristo Gesù, le cose spirituali.
Per Gesù, ma nella casa la donna deve essere sottomessa. Nella casa comanda il marito, anche se non è profeta, anche se non è pastore, anche se non è evangelista. Nella casa comanda il marito, anche nella famiglia cristiana, perché così dice nella Bibbia, perlomeno finché arriviamo in cielo.
Sì.
E là si vedrà, lì ci sarà il terzo testamento, lì ci sarà la terza, lì vedremo il Vangelo spiegato meglio in chiave paradisiaca, vedremo se le donne saranno ancora sottomesse, se ci sarà marito, se ci sarà, vedremo, lì la mia teologia non arriva, parliamo di qua adesso.
Sì, ma come hai detto tu prima, diciamo anche se siamo in Cristo e siamo nello spirito giusto di Dio, come Deborah e Yael, anche in questo caso Dio non usa le donne per grande opere, per esempio la guerra. Dio non usa le donne, questa è stata un'eccezione e raramente succede.
Rarissimo, Giovanna d'Arco, Yael, Deborah.
È sempre la chiamata dell'uomo.
Dell'uomo.
Quindi non è vero che anche in Cristo possiamo essere uguali.
In tutto.
No. Impossibile.
No, impossibile.
La donna ha un ruolo, l'uomo ha un altro ruolo.
Esatto. Vai Isaia 4, per cortesia.
Isaia 4
verso 1. In quel giorno
sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, togli via da noi il disonore.
Che qui vediamo che la donna è usata in senso simbolico come debolezza, va bene? La donna nella Bibbia è una definizione di debolezza, perché è quella che ha fallito davanti al diavolo, non Adamo, Eva.
Ma anche quando Dio ha creato la donna, l'ha creato come un aiuto
per Adamo, e non viceversa. No, una coppia non si sposa che il marito può aiutare la moglie, così la moglie diventa l'imperatrice. No, la moglie è quella che aiuta il marito a guidare la famiglia in Cristo, non come l'islamico botte da orbi, qui comando io e Allah. No. Qui comanda Cristo nell'amore e il marito nell'amore. Se il marito non guida la famiglia in amore, ciao, non è marito, non è marito di Dio. Quindi Eva si fa ingannare dal serpente, che poi inganna il serpente, e poi Eva inganna Adamo. Va bene, leggimi la scrittura che ti ho dato prima, 1 Timoteo 2, per cortesia.
1 Timoteo 2?
11 devi andare.
11. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione.
Fino a 15.
Poiché non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti, Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. 1 Timoteo 2, 11 fino a 15.
Amen. Quindi in Cristo siamo uguali, Galati 3:28, Atti capitolo 2, siamo profeti uguali alle donne, eccetera. Capito? È per questo che certe chiese che le donne non permettono alla donna di essere una pastoressa sbagliano. In una chiesa la pastoressa, il pastore può essere una donna, tranquillamente. A casa però quella stessa pastoressa dovrà sottomettersi al marito, va bene, che magari che non è, magari non è pastore, non è spirituale come lei, ma lei non può essere la dittatrice, comanda di là e di qua. A casa si sottomette agli ordini del marito se cammina in amore. Se non cammina in amore, lui ha perso, ha abdicato, ha rinunciato la sua corona e autorità di marito in Cristo. Va bene? Quindi non c'è spazio per la violenza del marito islamico. Statene lontani, perché non sono degli islamici, sono tutti pagani, ok?
Sì.
Quindi, in Cristo cosa succede? Ecco che la donna riacquista la sua dignità perduta, ma solo in
Cristo.
Cristo, perché è lui il Redentore, non il femminismo, non le perversioni sessuali, come l'omosessualità, femminismo, eccetera. Infatti ho messo un montaggio di foto lì nella prima pagina, giusto? Ci sono
sì.
Le femministe che si scrivono sul si mettono nude e scrivono sul corpo. Non voglio Dio dentro il mio corpo. Cioè praticamente le femministe sono diventate sataniste, assatanate, possedute. Va bene, come c'è questa grandissima speaker, come speaker in italiano, una che parla in televisione, Ann Coulter. Ho visto una testimonianza di 5 minuti di lei, questa americana, questa donna americana famosa, Ann Coulter, che lei parla nelle università, eccetera, e dice, una conferenzista questa, sempre nella televisione, dice, le femministe sono un mucchio di lesbiche che odiano gli uomini.
Ma è vero, è vero.
È vero, è vero. Femminismo è una depravazione, è una depravazione, uno sviamento dal piano di Dio. Quindi queste presidenti, presidentesse, queste donne che non hanno bisogno di uomini, gli basta il diavolo. No, cara, non è il piano di Dio. Tu devi andare a sottometterti a un uomo che ami Dio, che sia cristiano, altrimenti ciao, segui il diavolo. Dimmi.
Infatti mi è successo a me, come hai detto, che il femminismo dice che non abbiamo bisogno degli uomini. Stavo facendo la spesa.
La spesa?
Sì, un po' più chili, extra chili di cose. E il venditore che mi ha venduto le cose ha detto, ti posso aiutare a portare la spesa alla tua macchina o sei femminista?
Ah! O sei femminista?
E io sono rimasta, no, grazie, Dio ti benedica, se vuoi aiutarmi.
Io non sono femminista, sono una femmina, prego. Qui ci sono i pacchi.
E lui ha detto, perché l'altro giorno una donna mi ha sgridato fortemente, ha detto, io ce lo faccio, io non ho bisogno del tuo aiuto. Io ho detto, ma che veramente contro la natura? Perché gli uomini sono più forti, nella carne, in tutto. No?
Nel bene e nel male.
Sì, allora una cosa molto anticrista. Non ho bisogno del tuo aiuto. Io
vedi, una cosa che non capiscono le femministe è che l'uomo è più forte, ma è una forza che Dio gli ha dato per difendere la donna, per aiutare la donna. La donna è a casa che fa la zuppa e cura i bambini, mentre l'uomo va in giro per i boschi con l'arco, le frecce, e torna con un cerbiatto in spalla.
No, ma quando io vedo i fratelli che spaccano la legna, io dico grazie Gesù per loro.
Nella storia arrivano i nemici, magari di solito gli islamici lì, e violentano le donne, non senti mai che arrivano le donne e violentano gli uomini. È perché anche se volessero.
Sì.
Oh,
grazie Signore Gesù. Il Signore ci aiuti a aprire il cuore. Grazie Signore Gesù.
Ti chiedo una domanda, Giuseppe, da parte di Francesca, che ha scritto adesso sul soggetto. Dice, cari fratelli, sto ascoltando la diretta e mi chiedevo, visto che nell'esercito israeliano arruolano le donne, è sbagliato o è giusto? Dato che, da quanto state spiegando, Dio non benedice le donne in guerra. Grazie e un abbraccio.
Guarda, io prima volevo raccontarti una storia e adesso però me la sono dimenticata. E lui ha detto, speriamo che mi torni in mente. E questa storia mi ha letto il pensiero, mi ha mandato questa sorella mi ha mandato questa email per ricordarmi la storia che...
Ah, sì?
Sì, wow. Quindi qui siamo in sintonia con lo Spirito Santo. Chi è?
Francesca,
dalla Francia. Dio ti benedica. Grazie, Gesù ti ha mandato per ricordarmi una storia che mi ero dimenticato. Guarda. E la storia è questa. Ho visto una testimonianza video di una capitana, un capitano, donna, dell'esercito israeliano. Dio ti benedica, Francesca. È questo che volevo parlare. Allora, intervistata alla televisione un documentario visto su Israele. Mi piacciono molto i documentari su Israele, che nonostante questi ancora, questi monelli ancora non sono arrivati a Gesù, però Dio ha già cominciato a benedirli adesso. E l'intervistatrice gli faceva complimenti, diceva: ah, che bello che l'esercito israeliano c'ha le donne allo stesso livello degli uomini. Mm-hmm. E lei è d'accordo con me che le donne sono uguali agli uomini? E questa capitano dell'esercito israeliano, questa donna, guardata profonda negli occhi, gli fa: non creda a quelle storie. Mm. Fa: è giusto, sono felice che ci sono donne nell'esercito, è giusto, però non è vero che sono uguali agli uomini, che quando devi camminare per 20-30 chilometri con 30 kg di armamenti sulle spalle non è lo stesso. Guarda, nella seconda guerra mondiale mi diceva uno che stavo parlando, testimoniando, un anziano, che lui era un reduce della guerra, mi diceva, era un alpino, mi diceva: gli ordini dal quartier generale erano che sulle montagne, per salvare la vita a un mulo si poteva sacrificare 4 soldati se necessario. Un mulo valeva quanto la vita di 4 soldati.
Perché?
Perché il mulo sulle montagne è quello che ti fa vincere la guerra, la battaglia. Perché? Perché solo il mulo può trasportare cannoni, armamenti pesanti. Mm-hmm. Cioè tu cammini per 3 giorni sulla montagna per andare ad attaccare il nemico e nessuno riesce a portarsi i cannoni, i cannoncini, le munizioni, i soldati non ce la fanno. Mm. Tu provi a scalare la montagna con 40 kg di munizioni sulle spalle. Sul mulo gli puoi mettere di più, gli puoi mettere non so quanti, probabilmente gli puoi mettere 150 kg. Capisci? E con quelle munizioni, quei cannoncini, che sono questi cannoncini che portano tante munizioni, il mulo ti fa vincere la battaglia. E per salvare un mulo, a volte il comandante rischiava un soldato o due, se morivano ne mandava altri 2, fino a 4 soldati poteva rischiare per salvare un mulo. Quando perdeva il mulo, aveva perso un sacco di munizioni che gli uomini non potevano portare, d'accordo?
Sì.
Grazie Gesù. Allora, comunque la domanda di Francesca era se è giusto o sbagliato?
È giusto o sbagliato che arruolano le donne?
Ma per me è giusto.
Perché è giusto?
Perché nel caso di Israele, io sono contro il militarismo, contro uccidere, contro le guerre, questo non è questa la domanda, no?
Lei dice che Dio non benedice le donne in guerra, ma non benedice neanche gli uomini in guerra.
No, quello che dicevo io... Dio non benedice quando le donne vogliono comandare, quando non devono comandare.
Okay. Mm-hmm. Quello è il punto.
Capì? Il punto è, se Dio ti usa una Deborah, una Yael, una Febe, Romani 16:1, la pastoressa della chiesa in Cencrea, pastoressa, allora devi parlare, ordinare,
sì,
guidare.
Però queste sono casi eccezionali, dicevamo prima. Adesso stiamo parlando delle donne in Israele che vanno nell'esercito, vanno alla guerra come una cosa normale, abituale.
Guarda, naturalmente qui andiamo nella politica, bisogna stare attenti a cosa diciamo, perché poi la gente mischia ebrei con sionisti, che sono ebrei, sono divisi in 2 categorie, no? Ci sono gli ebrei, quelli che Dio benedirà, che si convertiranno, che sono in Israele, e poi ci sono gli ebrei sionisti, che sono quelli delle banche, il nuovo ordine mondiale, la televisione, i media, gli anticristi, Rockefeller, quella gente lì, eccetera. Capito? Non è che tutti gli ebrei sono uguali, capito? E allora bisogna distinguere. Io sto parlando degli ebrei veri adesso. Allora, il punto è questo. Cioè, è volontà di Dio che esiste Israele. Perché quando torna Gesù, tornerà per difendere Israele. Ci sono anche movimenti, che io ho anche delle foto qui, manifestazioni, di ebrei che manifestano nelle strade, capito, in America, con cartelloni. Gli ebrei non sono sionisti, i sionisti non sono ebrei, va bene? E poi dicono, Israele non deve esistere, date la terra ai palestinesi. Questo è sbagliato, secondo me. Perché sì, dal punto di vista cristiano, offri l'altra guancia, eccetera, puoi anche, diciamo, cascare nella fossa. Ma questi qui non sono cristiani. Cioè, Dio capisce che questi qui non potranno ragionare alla cristiana. E lui cosa fa? Fa nascere Israele, 1948, perché arrivi fino ad Armageddon, e lì al rapimento. E al rapimento si convertiranno. Però questo non potrà avvenire se non esiste un Israele. Quindi Israele deve esistere. Israele sono 9 milioni di abitanti contro 1.6 miliardi di islamici. Come fanno? Però vincono sempre. E però la metà, non so la percentuale, ma l'esercito israeliano c'ha, non so la percentuale, diciamo una metà, sono donne. E quindi raddoppia l'esercito. Invece okay. Negli eserciti islamici sono uomini, pochissime, allora, donne, quasi niente.
Tu dici, come un'eccezione per Israele va bene arruolare le donne perché non hanno abbastanza uomini.
Sì.
E parliamo adesso di altre nazioni, per esempio la Cina, che arruolano le donne, la Francia, che sta parlando di fare la leva militare obbligatoria
anche
per
in Italia
le donne.
C'è. In Italia c'è.
È giusto o sbagliato?
Ma io sono contro tutti questi eserciti, non dovrebbe esistere. Questo è l'esercito dell'anticristo.
Ah, okay.
C'è i cinesi che sono anticristo, italiani, tutti anticristo. L'esercito italiano dipende dal governo italiano, un governo ufficialmente ateo, francese, si salvi chi può. Io sono contrario a questi eserciti di principio. Questi eserciti non dovrebbero esistere, saranno distrutti ad Armageddon, compresa l'Italia, compresa la Francia, compreso tutti. Non so se ho risposto.
Sì.
Israele invece sono a favore, perché? Perché loro c'hanno un altro metro di misura, non essendo giunti a Cristo, loro vanno ancora con la legge mosaica, occhio per occhio, che anche se loro fanno 10 occhi per un occhio, 100 denti per un dente, che loro ragionano così, però Dio lo accetta, li sopporta, ha benedetto la fondazione di Israele nel 48.
Ok, in ogni caso... Anche per queste nazioni grandi, la Cina, la Francia, l'Italia, se devono fare guerra e inviare gli uomini in guerra, secondo te va bene mandare anche le donne a combattere?
Non devono mandare le donne perché combattono contro Cristo, non devono mandare gli uomini. Israele è un'eccezione, perché Dio ha fondato Israele e l'esercito israeliano ogni volta che ha combattuto contro gli islamici ha sempre vinto, e se guardi i documentari ti mostrano che ha vinto miracolosamente. Tutti si tolgono il cappello davanti all'esercito di Israele, perché può insegnare a chiunque, anche all'America. Infatti l'America si appoggia su Israele quando è nei guai, su Mossad, sul servizio segreto. Sono brava gente? No, perché non sono cristiani. Torturano, uccidono. Sempre giusto? No, anche sbagliato, perché non hanno Cristo. C'è una manifestazione a Gerusalemme pro-gay, è così. Non so se sono 5% dei israeliani che sono ortodossi ebrei. Ci siamo?
Sì.
Fare le distinzioni, provi a capire che Israele esiste perché è volontà di Dio. Secondo Tessalonicesi 2 cosa dice? Che l'anticristo si siederà dove quando viene?
Al Tempio di Dio.
E dov'è il Tempio di Dio?
Gerusalemme.
E dov'è Gerusalemme?
In Israele.
Israele. E se Israele non esiste, come fa l'anticristo a sedersi lì?
Ok. Sì, è la volontà di Dio.
È volontà di Dio, non che l'anticristo si siede sul trono.
No, che esiste Israele.
Capisci? Il trono del Tempio che dove l'anticristo si siederà è... E lo specchietto per le allodole, il magnete, la calamita che attira l'anticristo perché Dio lo possa distruggere.
Sì.
Capisci? È tutto piano di Dio.
Sì.
Il diavolo non potrebbe mai costruire il tempio in Gerusalemme se Dio non fosse sua volontà. Infatti ci vorrà un miracolo perché lo costruiscono questo tempio. Quindi nel giudaismo, dicevo, le donne sono ancora oggi inferiori all'uomo in tutto. Va bene, quindi nella religione ebraica le donne sono ancora inferiori, come appunto lo erano nel Vecchio Testamento, perché il giudaismo è rimasto fermo in quell'era. Purtroppo lo stesso ancora avviene in tante religioni cristiane, come nelle sette cattoliche, le sette protestanti, dove le donne vengono trattate spiritualmente da inferiori e quindi non possono essere sacerdotesse nella Chiesa cattolica, non possono essere pastori nella Chiesa protestante, cosa che è assolutamente contraria alle scritture. La donna può essere sacerdotessa, può essere pastoressa. Primo Pietro 2,9, cosa dice?
Primo Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Allora siete, vai a Atti capitolo 2. Siete un sacerdozio regale, stirpe eletta, gente santi, un popolo di Dio si è acquistato. Quindi quando dice una stirpe eletta, non dice siete uomini eletti, dice stirpe, uomini e donne. E poi qui lo spiega Atti 2,17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io
spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Quindi sbagliano queste sette, compresa la setta dei cattolici e la setta dei protestanti, sbagliano. Invece nella vera Chiesa di Cristo, col pastore, il Papa e Gesù e basta, le donne sono pastoresse, va bene, profetizzano, non c'è il pastore geloso, oh, sta sorella è troppo superba, sta profetizzando sta sorella, sorella impara l'umiltà e stai zitta, e se profetizzi nelle sette protestanti devi profetizzare alla pentecostalese, alla battistese, alla presbiterianese, alla carismatichese. E se profetizzi la Chiesa cattolica, alla cattolichese sempre deve metterci lo zuccherino della Madonna, perché sennò la profezia non è vera. I gruppi carismatici che io visitavo tanti anni fa, 9 su 10, tutto gruppo di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, per cortesia. Gesù ogni luna rossa, ogni tanto. Maria, 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 perché voglio assicurarsi che non si confondono con i protestanti. Sono un branco di sette. Dio liberi le pecorelle da questi posti.
Come la vedo io, Giuseppe, sinceramente.
Come la vedi tu?
Allora, anche in Cristo io credo che la donna ha il suo ruolo e l'uomo un altro ruolo. Anche se la donna, diciamo, moralmente è uguale all'uomo, intellettualmente, spiritualmente, ha talenti che possono essere usati per Cristo, come gli uomini, diciamo, ognuno ha i suoi doni. Per esempio nella nostra comunità qui, le donne sì, siamo uguali agli uomini, però ci sono delle cose che io non riesco a fare, anche se spiritualmente forse siamo uguali, possiamo evangelizzare nello stesso modo, efficienti, tutti qui sanno evangelizzare, va bene, non fa differenza se sei uomo o donna. Ma quando si tratta di un lavoro duro, sono gli uomini che lo fanno. Quando si tratta di uscire sotto la pioggia per fare qualcosa di urgente fuori o nel freddo, è sempre l'uomo che va fuori e la donna sta al caldo. Se tu mi dici, Angela, ripari quella bicicletta, io ti dico sì subito, però chiamo ad Adriana a farlo e Adriana la ripara e io torno da te riparata. Angela, tra virgolette, ha riparato la bicicletta. Quindi abbiamo ognuno dei doni che li usiamo per la gloria di Dio, senza fare questa concorrenza, chi è meglio, l'uomo o la donna, chi è più furbo. Non importano queste cose, in Cristo non ti interessa più, ognuno usa i suoi doni e talenti per la gloria di Dio, senza avere questi problemi di concorrenza, facciamo la gara, chi è meglio, chi è più intelligente. Sono cose stupide, che trattano
superbia,
solo di orgoglio.
È superbia.
Quello che
le femministe
dire,
sono
superbia,
solo superbe.
È superbia, sì. Sì.
Poi la superbia, siccome viene dal diavolo, si tramuta in odio. E vanno in giro per le strade nude, senza mutande, va bene, si scrive sul corpo, non voglio Dio nel mio corpo.
No,
non voglio, capito? E piano, come la pornografia, comincia con un uomo e una donna che così, e piano piano diventa, le donne diventano due, gli uomini diventano tre, e poi si mettono le corna e sono demoni. Pornografia, sono zuccherino alla volta, e ti porta al demonismo, pornografia, d'accordo?
Sì,
state, non
sì,
toccate,
sì, sì, sì.
Chi tocca si scotta.
Io penso che hai detto proprio il punto principale, è superbia, perché proprio nell'esempio che diceva Angela, una femminista ti può dire, ma anche io posso andare nella pioggia, anche io posso fare tutto questo, ma non ho ecco bisogno di te, come quel signore che ha detto ti aiuto con la spesa
o sei una femminista,
se io ti voglio aiutare. Allora è puro superbia, è la radice del femminismo, è
sì,
superbia.
Sì, ma sai cos'è il femminismo? È americanismo. cioè gli uomini con i piedi sul tavolo a bere birra e dire parolacce alla donna. La donna fa lo stesso, le donne cercano di essere uomini, fanno culturismo, sollevamento pesi, box, eccetera, eccetera. Adesso ci sono le Olimpiadi delle donne, mi pare in Israele, le donne che fanno Olimpiadi e si lamentano, ho detto un articolo che si lamenta la donna perché non prende gli stessi soldi che prendono gli uomini nelle Olimpiadi. Vogliono pari opportunità. Beh, scusi, i soldi c'è la legge di mercato. Se nessuno viene a vedervi, se nessuno guarda sto film, perché vuoi gli stessi soldi degli attori di un film che fa cassetta? Quindi devi stare al tuo posto, umile. Quindi il femminismo è solo superbia. Va bene?
Io penso che parte tutto dal diavolo, con quello che ha detto Dio a Eva, ti devi sottomettere a Adamo. È proprio una guerra diretta con Dio,
contro
questo
Dio.
Femminismo, perché Eva non vuole obbedire a Dio e sottomettersi ad Adamo.
No, Eva si è sottomessa, le femministe.
Le femministe, sì.
Sì, è solo superbia.
È tutto parte da lì.
È solo superbia.
Sì.
Capisci? La storia è che siamo tutti uguali, il figlio ha i suoi diritti, il padre deve solo pagare, e il padre che abbandona i figli, cioè... Ci sono regole, tu puoi andare a un militare e dice voglio essere uguale ai generali, voglio essere come il capitano, ma ti prende una pedata di dietro e ti cacciano fuori. Non esiste l'eguaglianza, né in cielo né all'inferno, però il diavolo imbroglia gli allocchi, i fessacchiotti qui che ci credono. Tu dimmi una situazione nel mondo dove c'è eguaglianza, dimmi, ci sono due gocce d'acqua uguali, ci sono due impronte digitali uguali, ci sono due, possono esserci due Michelangelo, possono esserci, dimmi tu, Angela, c'è un'altra Angela uguale a te al mondo con gli stessi pensieri, gli stessi neuroni, la stessa debolezza, le stesse, anche in un lavoro di squadra c'è sempre il leader.
L'unzione,
o che viene nominato, perché nominata c'ha il diploma, va bene? O perché i suoi doni, dice la Bibbia, i doni fanno spazio.
L'unzione.
Io ho visto cristiani, fratelli, lavorare, un gruppo di tre, non c'era pastore, però c'era sempre uno che guidava. Quando si profetizzava, più che altro era quello che profetizzava. Evangelizzare, quel fratello lì c'ha il talento. L'eguaglianza è una bugia del diavolo, non esiste. In cielo, sì, non ci sarà la donna non è più maledetta, infatti già non è maledetta neanche più adesso, in Cristo Gesù la maledizione è sparita. E l'uomo non è più maledetto, perché anche Adamo fu maledetto. D'accordo? In Cristo Gesù questo è già sparito. Così Galati 3,13, Cristo ha pagato, le maledizioni sono cascate su di lui, siamo d'accordo? Però ci sono delle regole. C'è un generale, un colonnello, un maggiore, un capitano, un tenente, un sottotenente, un sergente maggiore, sergente normale, un caporal maggiore, un caporale normale. C'è sempre una graduatoria. La storia dell'eguaglianza, la democrazia è una bugia. Sono il 51% che sono dittatori contro il 49%. Non c'è democrazia in cielo. C'è l'unità in Cristo, unità nell'amore, unità nell'umiltà di Cristo, unità nell'amore di Cristo, unità nel sacrificarsi gli uni per gli altri per Cristo. E questo vale nel matrimonio.
Questa è la vera superiorità.
Ok? E Dio ha messo gli uomini. Dio doveva mettere un leader. O metteva l'uomo o metteva la donna. Non si può avere una famiglia tutti galletti e nessuna gallina. D'accordo? E ci vuole una gallina o un galletto. E Dio ha detto, ok, tu hai ascoltato il diavolo, ti sottometti all'uomo che hai ingannato. E tu, uomo, pezzo di fesso, anche tu botte anche per te. Ci siamo?
Sì.
Ora, le donne che sono in Cristo Gesù, in base alla liberazione in Cristo, possono equipararsi all'uomo e insieme a lui. E quindi, riacquistare la posizione, l'autorità, riacquistare la dignità perduta nell'inganno del serpente Satana. Le donne possono riacquistare questo. Finalmente le donne adesso possono dirsi uguali in tutto e per tutto nello spirito agli uomini. Ma attenzione, qui casca l'asino, l'asinello, l'asinella. solo in Cristo Gesù.
Ma una domanda.
Quindi queste donne, la Merkel, la May, che adesso se n'è andata, la Mogherini, queste qui senza Cristo non possono fare, non è il loro posto. Infatti la Mogherini, che neanche la volevano a Bruxelles, quando la, mi ricordo quando l'hanno eletta non la voleva nessuno, si è armata di lustrascarpe e spazzola, ha cominciato a lustrare tutte le scarpe e adesso è diventata la fotocopia di Juncker. È diventata una fotocopia tra tante la Mogherini. Lo dicono A e lei dice sì, lo dicono E e lei dice d'accordo, lei è una fotocopia. Perché non ha personalità la Mogherini. La Merkel neanche, segue, Merkel cosa fa? Segue le banche, segue Bruxelles. Non è un leader, per esempio Trump. Trump è un uomo virile, uno, anche troppo, perché va in giro con donne sbagliate. Preghiamo per lui, è anche troppo uomo. Però, a parte i suoi sbinariamenti, è un uomo. È questo che ci vuole.
Amen.
Kennedy era un uomo.
Amen.
Sai cosa stava facendo Kennedy? Stava togliendo le banche e rimettendo il potere del denaro al governo americano, non alle banche. Sappiamo cosa è successo. Moro aveva stampato le 500 lire e c'era scritto 500 lire della Repubblica Italiana, non c'era scritto della Banca d'Italia. Ho visto la foto, 500 lire. Io mi ricordo che le usavo. E sappiamo che fine ha fatto Moro. Hai capito? Chi ha fatto fuori questa gente? Vado avanti? O c'è domande?
No, voglio dire qualcosa su una cosa che hai menzionato prima.
Dimmi.
Hai detto diverse volte che in Cristo la donna è uguale all'uomo. Adesso, non lo so, io sempre ho avuto l'impressione, anche in Cristo, che l'uomo ha più responsabilità delle donne. E sempre ho ringraziato Dio che sono nata donna, perché mi sembra che per l'uomo è più difficile. Ha più responsabilità, anche in Cristo. Non credi che è così?
Dovrebbe essere così. Però oggi gli uomini sono diventati femminucci anche nelle chiese. Sono lì a predicare il Vangelo delle donne, il Vangelo dormi dormi, il Vangelo della Santa Maria. Oh, Maria ce n'è solo una nella Bibbia, le altre sono tutte false. Anche nelle chiese gli uomini hanno perso la virilità, il maschilismo spirituale in Cristo. Cristo è un uomo, non è una donna.
Sì.
Come mai?
Sì,
Dio
sì,
si
sì,
parla
sì.
Al maschile, il mio Dio, non la mia dea. Poi naturalmente stanno cambiando tutto, hanno cambiato anche quello. Mi pare che adesso il Papa dice padre mio o madre mia, perché vuole che la Madonna sia. Questo è un branco di imbroglioni, lasciamoli per conto loro. Gli omosessuali cercano l'eguaglianza nello sport, no? Tu parlavi di un po' di questo. Guarda, oggi nello sport abbiamo travestiti da donne che vogliono gareggiare come donne, va bene? Oppure le donne in politica, che sono donne in politica che sono pro-gay, pro-aborto, pro-tutto che è anti-Dio. E di questo ti sembra che stanno camminando in Cristo nel Vangelo, quindi non possono davanti a Dio pretendere eguaglianza e restano inferiori. Resta sotto la maledizione che la donna è inferiore. Gli omosessuali ancora sono persino sotto le donne, che loro non sono più neanche umani. Non sto parlando dell'omosessuale che sta cercando di uscirne, si è pentito e casca nel fosso, ma vuole uscirne, povero disgraziato, come quello che fuma, non riesce, però vorrebbe uscire. Sto parlando dell'omosessuale che è attivo, predica contro Dio, pro-omosessualità, parlando di quello. Quelli sono zizzania. A meno che non si penta, allora sono figli di Dio. Allora, grazie Signore, vediamo un po' se possiamo concludere, perché la donna ha tutti i numeri per essere uguale all'uomo, però senza Cristo rimane inferiore e le femministe dicono quello che vogliono, va bene? Lo vediamo nello sport, le donne non possono competere con gli uomini, come sono uguali? Dove sono uguali le donne e gli uomini? La gara dei 100 metri, il sollevamento pesi, la box, tutto quello che ti pare, certo. E le donne non possono competere, come fanno ad essere uguali? Adesso gli uomini vogliono essere donne, ma solamente perché ti castri e non diventi donna, sei un uomo castrato, incastrato, va bene? Non sei una donna, perché ti metti il rossetto e ti castri, non sei una donna, sei un... Facciamo perdere, meglio non dirlo, puntini puntini. In cucina, lo sai chi sono i più grandi cuochi del mondo?
Sì.
Sono uomini.
Anche in cucina?
Anche in cucina, lo sai.
È vero.
Lo sai, i più grandi cuochi sono uomini.
I più grandi chef.
Io lavoravo in ristoranti, alberghi, e l'ho scoperto lì. Mi hanno detto, lo sai, i più grandi... Sai, io penso, mia mamma e mio papà, figurati, lui non faceva, non friggeva neanche un uovo, niente. Lui mangiava e ciao. Neanche i piatti lavava, niente. Lui lavorava fuori, mia madre lavorava a casa. Tutto a posto. E però io pensavo, le donne, cioè, no, invece no, sono gli uomini.
Sì.
Va bene. Lo vediamo anche nella scienza. Lo sai che la maggioranza, la stragrandissima maggioranza dei più grandi scienziati sono uomini. Va bene. Perché? Perché non c'è una differenza. Ora faccio una parentesi qua e sottolineo, già che ci sono sul soggetto, che anche i più grandi scienziati, questa è una parentesi, i più grandi scienziati di tutti i tempi, questo è un altro soggetto, erano tutti cristiani. Lo sapevi? Mm. La stragrande maggioranza erano cristiani, non erano atei. Ho preparato una lista che la voglio mettere sulla radio appena qualcuno me la traduce in inglese. Ho fatto un grafico. Va bene, la lista è lunghissima, ne ho presi solo alcuni così, giusto di corsa, va bene? Che la stragrandissima maggioranza dei più grandi scienziati di tutti i tempi, la stragrande maggioranza, va bene, erano cristiani. Quindi signori atei, e un'altra categoria, signori satanisti, un'altra categoria, signori massoni, mi dispiace, i più grandi scienziati erano cristiani. La scienza l'ha inventata Dio. Le scuole che tutti vanno a scuola, scuole atee, la scuola l'ha inventata i cristiani. Chi è stato le prime scuole? Erano cristiani che hanno fatto le prime scuole. Adesso il diavolo se ne è impossessato. E Guglielmo Marconi, chi era? Cristiano. Alessandro Volta, Louis Pasteur, erano cristiani. Galileo Galilei, perseguitato dalla falsa chiesa cattolica, cioè capiamo niente, Galileo Galilei era un cristiano. Francis Bacon, ce l'ho in inglese qui, scusate, John Kepler, come italiano Kepler, Blaise Pascal, Isaac Newton, o Isaac in italiano, Newton, sono tutti cristiani. Samuel Morse, quello che ha inventato il sistema della trasmissione Morse, ha inventato anche la prima camera fotografica. E poi c'è un altro qui famoso nel mondo inglese, William Thomson Lord Kelvin, cristiano, Werner von Braun, lo scienziato missilistico che era meglio che lasciava perdere i missili, però era cristiano, sempre un grande scienziato. E i più grandi musicisti, tra i più grandi compositori di musica, a parte uno, a parte quello che gli piaceva Hitler, che era quel tedesco lì, come si chiamava lì, ma la stragrande maggioranza erano tutti cristiani, Giuseppe Verdi, tutti quanti. Quindi questo qui è una parentesi, chiudo parentesi, perché ho detto, guarda, quelli lì che dicono che gli atei sono uguali, gli atei non sono uguali ai cristiani, perché l'ateo vive in una scatola, la sua mente è una scatola, non può uscire, una scatola che si chiama ateismo. E quando c'è una cosa che per capirla deve andare a Dio, lui l'ateo non ci va, perché Dio non esiste, dice lui. Lui crede nel nullismo, crede nel nulla, predica il nulla, vive per nulla, è nato per nulla, vive e morirà per nulla. Come fa lui ad andare da Dio a cercare spiegazione? Quindi quando l'ateo non capisce una cosa, aggiunge un miliardo di anni, dice, oh, vabbè, da una pietra che esplosa è venuto tutto. Diciamo, aggiunge un altro miliardo di anni. Cioè lui deve sempre andare nelle teorie.
Sì.
Va bene?
Allora dicevi che anche tra gli scienziati la maggioranza sono uomini, ma in tutte, come hai detto, nello sport, anche in cucina e anche durante la storia dell'umanità, credo che si vede che l'uomo ha un dono naturale di guidare, di essere leader. E adesso, negli ultimi tempi, anche la donna può guidare, anche lei ha talenti di leader, però naturalmente è più l'uomo. Dio ha messo nell'uomo questo talento.
Però in Cristo si diventa uguale, nello spirito per adesso.
Mm-hmm.
Però siccome ci sono cose che non sono spirituali, come per esempio l'andazzo della famiglia, che cosa mangiamo oggi? Mia moglie dice un piattino speciale danese, io dico invece spaghetti, lasagna e una bella fiorentina. Allora è giusto che il marito decida.
Sì, ma sorry, qui è sempre Deborah che decide cosa si mangia e neanche ti consulta a te.
Infatti,
e tu non gli dici mai che oggi cucina questo. Non succede.
No, dice solo dopo. Perché non hai cucinato i spaghetti?
Perché no, sono cose minime queste.
Le lecce dei piatti danesi e favoriti, che comunque Dio la benedica, cosa devi fare? Sai, confesso che la mia autorità è molto limitata.
No, è perché non ti interessa se mangi questo o l'altro, non importa, sono cose così banali.
Io predico queste cose, insegno che in certi casi sono certe case... E certe case, certi casi ci sono diritti in famiglia, allora lasciate decidere al marito nelle cose materiali.
Okay, okay.
Però io con mia moglie non è che ho questi problemi. Però naturalmente io sono il pastore, lei ascolta, eccetera. Quindi è una situazione diversa. Io sono marito e pastore, quindi c'è due croci, due problemi.
Ma scusami, Giuseppe, parlavi prima di unzione. Allora, anche se diciamo che in Cristo Gesù siamo tutti uguali, però dopo c'è un'altra superiorità, l'unzione di Dio. Perché, ok, io come donna sono uguale a te nello spirito, Gesù posso guidare, però dopo c'è la unzione.
Sì.
Se, ok, sono uguale, però se non c'ho la unzione di Dio per guidare, è meglio che rimango zitta e seguire, e seguo.
Amen.
La unzione di Dio è quella che deve guidare.
Amen, amen. Quindi andiamo alla conclusione, che qui ci sarebbe molto da dire, ma
sì, è un soggetto molto
è meglio
complicato.
Che, meglio che tagliamo corto qui, sennò Angela non la smette più di predicare. Vabbè.
No, guarda, io sono in favore degli uomini, io credo che la donna deve essere secondaria,
100%.
La donna ha un desiderio sempre dentro di essere protetta, di essere dopo l'uomo, non prima, non lo so, per me questo viene naturale, non capisco le femministe, e non credo che sono...
Le femministe, come quella foto che ho messo sulla radio, dice fuori Dio da me, il femminismo è un'invenzione di Satana... per attaccare Dio.
Sì.
Primo gradino, donna si uguale all'uomo, e certe fessacchiotte ci cadono, che sembra che hanno quasi più o meno ragione. Però poi ci viene lo scalino dopo, che la via del cielo, scalare, andare allo scalino di Cristo, così la via dell'inferno viene scivolare dentro. Quindi una volta che cadi nella bugia del femminismo, ecco che dopo arriva il satanismo. Come pornografia, comincia con un uomo e una donna che si baciano, poi le donne diventano due, poi arrivano i demoni, arrivano... Capito? Guarda, in conclusione io direi, guarda, viviamo in un mondo occidentale che, diciamo, è in decadenza, sta crollando, e c'è della scrittura che potrei leggere, ma non so se abbiamo tempo qua o chiudiamo qui. Io comunque, fratelli in Europa, ragazzi, vi dico, tutto sta crollando, è cascato l'autorità dell'uomo, è cascato l'autorità della Chiesa, la Chiesa sono entrati i mercenari, si sono messi il cappellino di Papa, e uscite da lei, cosa state lì a cercare di... Cosa cercate di riparare il Titanic? Il Titanic non si può riparare. Il Titanic si è già scontrato contro l'iceberg della volontà di Dio, però l'orchestra continua a suonare. Sai che dopo che il Titanic ha toccato l'iceberg, l'ha strisciato, la nave se n'è accorta poca, la gente neanche, non è che si è sfracellata, si è strisciata di fianco, la gente, che succede? La musica è continuata, l'orchestra ha continuato a suonare, la gente dice questa nave è inaffondabile. Ah sì? Invece affondare. L'Europa si è scontrata con l'iceberg della volontà di Dio, che sta facendo acqua da tutte le parti e sta affondando. Ora i saggi se ne vanno, capito? È ora di andarsene. Quindi messaggio per i fratelli in Europa. Oh, tutto va a catafascio, va bene? I femminismi prendono controllo, gli omosessuali, le capre, la zizzania, e quindi non ascoltate i falsi profeti delle chiese comode di Laodicea, Apocalisse 3,14, che vi ingannano. Studiate le profezie, fratelli, fatevi guidare dallo Spirito Santo, non ascoltate i falsi profeti, andate da Gesù, dalla Bibbia, dallo Spirito, dalle profezie, e non ascoltate nessuno, Gesù, non ascoltate me, non ascoltate nessuno, se la parola vi guida altrimenti, devo ripeterlo, non ascoltate me o nessuno se la parola vi guida altrimenti, parola guidata dallo Spirito Santo, che la parola dice una cosa poi dice il contrario, deve sapere se la lancetta della bussola dove indica. Ed avverrà che come il Signore ha parlato alla Israele di una volta di fuggire dall'antica Babilonia, così dice il Signore oggi, dammi una scrittura, Geremia 51, 6 a 9. E con questo chiudiamo, nel nome di Gesù Cristo.
Geremia 51, 6 a 9.
Messaggio di Geremia a Israele, messaggio di Dio ai cristiani di oggi.
Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli darà la sua retribuzione. Babilonia era nelle mani del Signore una coppa d'oro che ubriacava tutta la terra. Le nazioni hanno bevuto il suo vino, perciò le nazioni sono diventate deliranti.
Babilonia numero uno l'America, numero due l'Europa. 8.
All'improvviso Babilonia è caduta, è frantumata. Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore, forse guarirà. Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita.
Abbandonatela!
E andiamocene ognuno al nostro paese, poiché la sua punizione arriva fino al cielo. Si innalza fino alle nuvole.
Che immagine di tanti secoli fa riguardante Babilonia, che immagine del castigo nucleare che le Babilonia di oggi dovranno subire. Vengono le guerre atomiche. Guarda qui, guarda, questo era scritto per Israele antica, ma sembra invece più appropriata per noi. Andiamocene, leggi.
Andiamocene ognuno al nostro paese.
Sì, questo anche per gli immigrati, che ci fate lì? Il Signore ve lo dice, tornatemi a casa vostra, perché immigrati che siete venuti a cercare soldi in Europa, condividerete le punizioni dell'Europa. Era meglio che ve ne stavate in Africa, che se la passeranno molto meglio che gli europei. Questi vengono qui perché ci sono gli euro. Era meglio che stavate lì in Africa a coltivare patate. Siete venuti nel posto sbagliato. Siete venuti a casa in un continente che è sotto maledizione, dove piena di chiese che sono più morte che vive. Siete nel posto sbagliato. Neanche il Vangelo gli sta andando a questi immigrati. Sono lì nelle chiese a ricevere, a cercare gli omosessuali. Non stanno neanche evangelizzando questi africani. Una volta andavano in Africa a evangelizzare, l'Africa è venuta a voi, ma loro sono lì a parlare la lingua dei gay, la lingua delle lesbiche.
E diventare uno con loro, leggere il loro Corano.
Leggere il Corano. Invece di convertire gli islamici, si convertono loro all'Islam. La chiesa è morta, stramorta, putrefatta. Veramente come l'Odissea, Gesù dice dell'Odissea, ti vomiterò dalla mia bocca. La stragrande maggioranza delle chiese protestanti e cattoliche di oggi dell'Europa occidentale. So che questo vi offende, arrangiatevi, mettetevi in ginocchio, pregate e digiunate e vedete se questo viene dal Signore. Avanti, per cortesia. Ripeti, la sua punizione?
La sua punizione arriva fino al cielo, si innalza fino alle nuvole.
E fino alle nuvole si alzerà, ci saranno le nuvole dei funghi atomici che vengono, fino alle nuvole. Numeri 16 e 26. Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi. Non toccate nulla di ciò che appartiene a loro, affinché non periate a causa di tutti i loro peccati.
Amen.
Non toccate gli euro, non toccate i dollari, sono maledetti. Non toccate. E il Signore ci accoglierà. Cosa dice il Signore? Secondo Corinzi 6, 17, come ci accoglie il Signore? Perciò,
uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò.
Gloria, 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 gloria. Grazie, Signore.
Amen.
Guarda, Esra 6, 21. Così i figli di Israele, reduce dall'esilio, mangiarono la Pasqua e tutti coloro che si erano separati dalle impurità della gente del paese si unirono a loro per cercare il Signore, Dio di Israele. Quindi separarsi da quelli che non sono israeliani, da quelli che non sono Israele cristiana. Esra 10, 11. Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere, donne straniere, uomini stranieri, islamici stranieri, gay stranieri, lesbiche straniere, questo papa che non è neanche argentino, questo viene secondo me dall'abisso senza fondo, per l'Argentina ci sono anche pecore, per favore, non diamo la coppa all'Argentina, dato questo qui è, ufficialmente viene da italiani, ma secondo me viene dall'abisso senza fondo, leggere Apocalisse 11 e 12, va bene? Ah, grazie Signore. Qui il Signore, cos'è che dice Apocalisse 11, 11 e 12? Vediamo un po' se è giusto lì.
Apocalisse 11, 11 e 12?
Sì, più o meno lì, vedi un po' se è giusto. 11, 11.
Ma dopo 3 giorni e mezzo...
Aspetta un attimo, ho sbagliato. 13, 11.
Ok.
Giusto, sì, dovrebbe essere... Questo, 13, sì. 11, vedi se è giusto.
Poi vidi un'altra bestia.
Sì,
che
questo
saliva...
è il falso profeta. Prima bestia è l'anticristo, va bene? Uh-huh. Verso 1 anticristo, verso 11 seconda bestia, falso profeta. Allora, un'altra bestia.
Apocalisse 13, 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra.
Dalla terra, capito? Viene dall'abisso senza fondo. Non viene dall'Argentina, dall'Italia. E questo viene dall'abisso senza fondo. Questa è zizzania, ragazzi.
E aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.
Capito? Quindi c'è l'agnello di papa, capito? Ma parla come un diavolo, parla come un dragone, capisce? Cioè, se uno fosse diavolo, in che modo ingannerebbe la Chiesa Cattolica? Metterebbe un papa zizzania, un papa che parla come agnello, ma la bocca... Cioè c'è le corna di agnello, cioè si presenta con la croce qui, tarara, lui, parolin, la croce al collo, il cappellino ebraico in testa, e c'è tutta l'apparenza, vestito di bianco, busta di plastica con un po' di pane per i poveri, tutto a posto, va bene? E però parla come un dragone, parla come Matteo Renzi, parla come Rockefeller, parla come... C'è un articolo, mi pare, non so se l'hai preso, quello di... che Soro sta copiando le parole del Papa e le sta pubblicando sul suo sito. Ce l'hai quell'articolo lì?
No, però ce l'hai tu.
Non te l'avevo dato?
No.
C'è oggi?
No, non c'è.
Adesso lo cerco, poi ve lo leggo. È un articolo del giornale, credo, giornale che diceva il Soros, che è uno dei capi anticristo del nuovo ordine mondiale, dice lui pubblica i messaggi del Papa sul suo sito. Capisci? Quindi il falso profeta già sta dando i suoi messaggi e la zizzania, la copia, perché sono i messaggi del Papa sono messaggi subliminali, capisci? Sembrano cristiani, ma hanno messaggi marxisti dentro. Messaggi. Mm-hmm. Il marxismo. È la politica più satanica mai inventata. Fascismo e nazismo messi insieme non sono tanto satanici come il comunismo. Capito? I morti che hanno fatto nazisti e fascisti messi insieme non si avvicinano ai 40 milioni di russi che Stalin ha ucciso, 60 milioni di cinesi che Mao Zedong ha ucciso, ai cristiani che tuttora vengono torturati e uccisi in Cina. Insomma, si parla di qualcosa come 100-200 milioni che il marxismo ha fatto di uccisioni. Quindi il nazismo e il fascismo, opere sempre del diavolo, non possono avvicinarsi al livello di alta sataneria, satanismo del marxismo. Questo Papa è un marxista. Perché? Il marxismo, come l'Islam, comincia con la pace, comincia per aiutare i poveri, e cose di pace, 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 quando ti hanno messo sotto controllo, va bene? Ecco che si tolgono la maschera, ed ecco che il compagno Stalin diventa il tiranno Stalin. Questo Papa aspetta che si tolga la maschera e comincia a dire a tutti quanti di mettersi il marchio della bestia. Io ho finito, Angelina, ti darei la parola in nome di Gesù Cristo.
Ti leggo un ultimo messaggio arrivato via email da parte di Francesca, un'altra Francesca dall'Italia, e dice: io definirei le femministe tante Eva che danno ascolto al serpente e mettersi al posto di Dio. Credono di decidere loro stesse per se stesse, ma ahimè sono schiave di cattive idee. Mi fermo, potrei aggiungere chissà. Francesca. Sì, questa è una bella immagine, proprio una definizione giusta. E poi perdono anche la loro bellezza, non sono più femminile, diventano più come uomini.
È una ribellione contro Dio, contro quello che Dio ha fatto, che una donna sia.
Dio ha messo la donna e l'uomo, tutte e due sotto maledizione. Per l'uomo maledizione era: adesso ti guadagnerai il pane per te e tua moglie col sudore della fronte. Per la moglie era: sottomettiti al marito. Ma uno doveva sottomettersi, o la moglie o il marito. Non c'è uguaglianza.
Sì.
Nel regno di Dio non c'è l'angelo Giovannino e l'arcangelo Michele. C'è l'arcangelo su, l'angelo Giovannino sotto. Non sono tutti uguali. Il Padre sotto, Gesù sotto, Spirito Santo sotto, nell'ordine. Non c'è uguaglianza neanche nel regno di Dio. Ma neanche nel regno del diavolo c'è uguaglianza. C'è il diavolo, l'arcidemone, c'è la graduatoria in base a chi è più malvagio. Capisci? E poi viene qui il diavolo, si mette la maschera di uguaglianza e i fessacchiotti abboccano. Ma anche in questo mondo, in dov'è l'eguaglianza? Ma questa gente che predica l'eguaglianza, il signor Matteo Renzi e altri imbroglioni della stessa categoria, nel loro partito ateo sono tutti uguali? Nel loro partito ateo Matteo Renzi condivide l'autorità con i suoi subalterni?
No.
Nelle banche gli impiegati sono uguali al direttore?
No.
Tu maschilista, che tu vieni a comandare. E io è il direttore di banca. Un esercito. I vigili urbani. Ma dove, guarda, dove vuoi, un ospedale? Niente può funzionare se non c'è un direttore, buono, sì, cattivo, giusto, nel tocco, questa è un'altra storia. Ma anche un buon ospedale, un buon negozio, una buona enterprise, come impresa, ci vuole sempre un direttore. Qual è l'esercito che ha mai vinto una battaglia se non c'è un generale rispettato, ubbidito, anche se ti costa la vita? Una gelateria, uno che ripara scarpe, un gruppo di spazzini che spazzano le strade, senza un supervisore, nessuno spazza le strade. Fa come la barzelletta, che lavorano in quattro a riparare un lampione, dicono la barzelletta. Uno fa niente, quell'altro lo aiuta, c'è un altro che prende un riposino e il quarto che guarda se viene supervisore, capito? Ogni tanto qualcuno che si stia una lampadina. Questa è la barzelletta. Ho trovato il giornale. Allo. Posso leggerlo?
Quello di Soros?
Quello di Soros.
Ah, ok.
Allora, il giornale dice... Soros twitta. Se è Twitter, il blog su internet. Soros twitta le parole del Papa in difesa dei Rom. Chi sono i Rom? I zingari.
Sì, sì.
Ma i Rom li difendo anch'io, questo è il problema. Ma quello che voglio sottolineare... è che Soros ripete le parole del Papa. Il Papa così dice fuori dai Rom, è tutta propaganda, è tutta demagogia. Aiutiamo i Rom, certamente, ma non perché devi arrivare tu a dirlo. Capito? I Rom vanno aiutati come tutti quanti, capisci? Ma lui lo fa solo per attirare i voti, perché adesso sai che questo Papa non è più il Papa del Vaticano, lo sai? Non è più il Papa.
No.
Adesso è diventato il capo di un partito politico che si chiama il Partito Vaticano, il Partito Vaticanese. Il Vaticano è diventato un partito politico.
Oh.
E il Papa è il presidente del partito politico. Infatti bisogna chiamarlo Onorevole Bergoglio, perché essendo divenuto un politico bisogna parlare così. Si chiamano così adesso. Va bene? Per me perlomeno. Sono diventati un partito politico di sinistra, anzi marxista. Senti Angela, io ti darei la parola nome di Gesù
allora
Cristo.
Allora facciamo
Amen.
Una pausa, mettiamo un canto e dopo continuiamo con delle testimonianze. Ascoltiamo altro tipo di notizie, vediamo quello che Gesù ha fatto. Una bella testimonianza da parte di Marianna che ci racconta la guarigione della mamma che da un anno soffriva con tosse.
E poi anche Dore, c'è una testimonianza? C'è tempo?
Sì, diversi.
So che ne hai diversa, almeno sì. Una per cortesia.
Sì, oggi una, so domani altra.
Tu svolazzi in giro con l'aereo di qua e di là, che le distanze sono grandi.
Sì, le distanze sono grandi, allora abbiamo fatto questo viaggio in una zona nord di Argentina, a visitare delle pecorelle, e certe strade sono molto al rilento. Allora.
Anche sull'aereo ho incontrato pecorelle.
Sì, e questa sarà la testimonianza.
Facci sentire quella dell'aereo.
Sì. Okay.
Mi è piaciuto quando che sono arrivati ieri sera questi due fratelli, i due pellegrini. Avanti per cortesia.
Ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi, Fermatevi.